Allora, Zaccaria capitolo 10 è un po' una continuazione della fine di capitolo 9, dove Dio parla di questi, quando nei ultimi tempi che Lui difenderà Israele. Leggiamo anche in versetto 16, capitolo 9, per un po' ricordare. L'Eterno, il loro Dio, li salverà in quel giorno come il gregge del suo popolo, perché saranno come le pietre preziose di una corona, che saranno innalzate come una bandiera sulla terra, sulla sua terra. Quanto grande sarà la sua bontà e quanto grande la sua bellezza. Il grano farà crescere i giovani e il mosto il fanciullo. Chiedete all'Eterno la pioggia nel tempo dell'ultima pioggia. L'Eterno produrrà lampi seguiti da tuoni e pioggia, dalla loro pioggia abbondanti ad ognuno erba nel proprio campo. Quindi questa sera, quando stavo studiando, ho sentito che di un po' soffermarci, si dice così, solo su questo primo versetto. Però il resto di 10 non faremo così, quindi non aver paura. Magari allo studio della settimana prossima faremo il resto di 10, anche magari anche capitolo 11. Ma qui in capitolo 10, versetto 1, questa promessa per gli ultimi tempi, per gli israeliti, ma io credo che è anche una promessa per i nostri tempi, per tutti i tempi della Chiesa. E vogliamo un po' esaminare solo versetto 1, perché è pieno di significato, pieno di realtà, di cui anche noi abbiamo bisogno questa sera. Chiedete all'Eterno la pioggia nel tempo dell'ultima pioggia. L'Eterno produrrà lampi seguiti da tuoni e pioggia, dalla loro pioggia abbondanti ed ognuno erba nel proprio campo. Quindi la prima cosa che Dio dice, chiedete. È una promessa che Dio ha fatto, che verrà questa pioggia nell'ultimo tempo, però lo stesso Dio dice, chiedete. E un po' io mi sono chiesto, ma perché Dio ci dice di chiedere? Pensate un attimo. Se leggiamo in Matteo capitolo 6, non so se avete mai fatto questa domanda, se Dio sa già quello che abbiamo bisogno, se Dio sa ogni cosa, perché dobbiamo chiedere? In Matteo capitolo 6, versetto 7, leggiamo in versetto 6 perché Gesù sta insegnando sulla preghiera. Ma tu quando preghi, entra nella tua cameretta, chiudi la tua porta e preghi il Padre nel suo segreto. Padre tuo nel segreto. E il Padre tuo che vedi nel segreto ti ricompenserà pubblicamente. Ora nel pregare non usate inutile ripetizione come fanno i pagani, perché essi pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Quindi il Signore non piace lunghe, lunghe preghiere, ricordiamo questo. Alcuni anche a volte venerdì si attaccano, raccontano tutta la storia della loro vita. Il Signore conosce la storia della nostra vita, non c'è bisogno. Il Signore piace preghiere concise. E il Signore dice, non siate come i pagani che ma bla 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 vanno avanti, ripetono le stesse frasi. Non siate così. Non siate dunque come loro, versetto 8, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno, prima che gliele chiedete. Allora perché dobbiamo chiedere se il Signore sa tutto quello che, di cui abbiamo bisogno? E se Lui è un Dio di amore e Lui sa quello che abbiamo bisogno, perché non provvedi senza che noi lo chiediamo? Avete mai fatto questa domanda? Perché dobbiamo chiedere? Io penso che ci sono diversi motivi. E un po' questa mattina, cioè oggi, ho fatto un'esperienza. Sto facendo un pulpito nuovo per la chiesa di Montebelluna, perché come dovevamo aprire, cioè prima dovevamo aprire la chiesa a Feltre, e quindi ho detto dentro di me, ho detto, allora è una buona opportunità di farci un pulpito nuovo per Montebelluna, e questa qua lo mandiamo a Feltre. Solo che poi a Belle Signore ha messo nel suo cuore di fare un pulpito, l'ha fatto, molto più bello di questo, e quindi a Feltre c'è un pulpito. Comunque il legno l'avevo già comprato, e quindi sto facendo questo pulpito, e stavo lavorando con la fresa oggi, questa mattina, e si è rotto la fresatrice. E il chiave per sistemare la macchina, il 12, non avevo, è un numero un po' particolare. E quindi dovevo andare da mio vicino a chiedere che mi prestasse il chiave numero 10. E sapete, non è facile a chiedere la gente delle cose. Avete fatto mai questa esperienza? Io sono molto indipendente come persona. Non mi piace chiedere alla gente delle cose. Voi siete così o solo io? Mi dà fastidio che devo chiedere alla gente delle cose. Però mi serviva questa chiave. E quindi io, perché non potevo, cioè la fresatrice era bloccata, perché ha questo geggio che tu spingi questo bottone e lui blocca l'asta, in modo che tu puoi aprire e cambiare la fresa. E io dovevo cambiarlo. E quella cosa si era rotta, e quindi non potevo usare la macchina. Mi serviva di cambiare e mettere un'altra fresa per fare un altro lavoro. E quindi io dovevo scegliere, potevo rimanere lì nel mio orgoglio e dire no, non vado a chiedere a nessuno niente. Però il lavoro non andava avanti, io non potevo ricevere quello di cui avevo bisogno. E quindi, magari io sto esagerando nel raccontarlo, non era così una forte lotta col mio orgoglio, però c'è un po' col fatto, no? Che ti dà fastidio andare a essere fastidioso alla gente. Quindi ho detto no, mi serve, quindi sono andato lì, ho chiesto e lui molto gentilmente mi ha dato subito il chiave, non c'è problema, quando vuoi. E quindi io penso che il Padre Celeste vuole che noi lo chiediamo perché è un atto di umiltà. Chiedere è un atto di umiltà. La seconda cosa è di riconoscere il bisogno, no? Tante volte non vogliamo chiedere perché non vogliamo riconoscere pubblicamente o davanti agli altri che noi abbiamo bisogno. Anche qui in Italia c'è un po' l'usanza, se uno ti dice, sai, abbiamo, non ti offende. No, avete mai? Io posso testimoniare questa sera che noi, tanta gente dice, oh mamma mia, quanto costa levare i figli? Ma per noi non posso dire che costa tanto. Perché posso dire veramente Dio è fedele, ha provveduto per la mia famiglia ogni piccola cosa. Dio mette nel cuore dei non credenti di comprare vestiti nuovi dalla Benetton e dalla Stefanelle, eccetera, eccetera, eccetera. Magari li usa 2 o 3 volte e poi il Signore mette nel cuore di questa gente a regalarli a noi. Posso dire che quasi mai compriamo vestiti per i bambini. Dio provvede, Dio è grande. E provvedi anche cose buone, vestiti nuovi, sembrano nuovi, anche di marca. La gente dice, non ti offendere. Quando noi, perché magari pensano che il mio orgoglio è ferito, no? Che magari loro pensano che io sono un poveraccio. Io dico, non ti offende, io dico, no, io dico gloria al Signore, perché Dio ha provveduto attraverso lei. Dio ti benedica, no, per queste cose. Perché a volte il nostro orgoglio non vogliamo riconoscere che abbiamo bisogno. E quando noi chiediamo, è come diciamo, papà, io ho bisogno. Ma sapete, finché noi non riconosciamo il bisogno, io non ho bisogno di quel chiave. Secondo voi il Padre ci dà quel chiave? No. Anche se Lui desidera. Perché Gesù ha detto, è il piacere del Padre a darvi ogni cosa. Noi dobbiamo, quando noi chiediamo, dobbiamo umiliarci, dobbiamo riconoscere il nostro bisogno e poi dobbiamo ricevere con gratitudine e anche in modo, come si dice, grazioso. Cioè, quando noi chiediamo, dobbiamo poi credere che Dio ci dà quella cosa. L'Apostolo Giacomo, in capitolo 4, versetto 10, dichiara che uno degli impedimenti alle nostre preghiere è unicamente perché noi non chiediamo Giacomo 4:2. Voi desiderate e non avete, voi uccidete e portate invidia e non riuscite ad ottenere, voi litigate e combattete e non avete, perché non domandate. Voi domandate e non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. Quindi ci sono due requisiti, dobbiamo prima chiedere e dobbiamo chiedere guidato dallo Spirito Santo, dobbiamo chiedere cose che Dio desidera per la nostra vita. Se io chiedo a Dio, voglio quella ragazza di 18 anni come mia moglie, Dio non risponde a questa preghiera, dice ma tu hai un moglie già, non guardare quella ragazza. Se noi chiediamo secondo la nostra concupiscenza o nostra carnalità, Dio non risponde. Ma tante volte noi non abbiamo perché noi non chiediamo. Unicamente per questo. Nello stesso modo che io non avrei avuto quel chiavi 10 se io non chiedevo. Era lì alla mia disposizione quando lo voglio, ma se non lo chiedo non posso riceverlo. E quindi cosa dobbiamo chiedere? Tornando in Zaccaria. In Zaccaria lui dice che dobbiamo chiedere questa pioggia. Chiedete all'Eterno la pioggia nel tempo dell'ultima pioggia. E poi alla fine di questo versetto il Signore darà loro pioggia abbondanti. Quest'ultima pioggia, c'era la prima pioggia in Israele durante l'autunno e c'era l'ultima pioggia nella primavera, in marzo-aprile. E quest'ultima pioggia, tante volte nella Scrittura, è una figura del battesimo nello Spirito Santo. E voglio dimostrarvi. Giriamo un attimo in Isaia. Isaia 32, leggiamo dal versetto 12. Leggiamo il versetto 11. Fremete, o donne che vivete nell'agiatezza, tremate, o donne sconsiderate. Deponete le vostre vesti, denudatevi e cingetevi i lombi con cilicio. Percuotendovi il seno per i campi ameni e per le vigne fruttifere. Sulla terra del mio popolo cresceranno prugni e rovi. Sì, su tutte le case di gioia della città gaudente. Poiché il palazzo sarà abbandonato, la città rumorosa sarà deserta. L'ofel e le torre diventeranno per sempre caverne. Gioia dei asini selvatici e pascoli dei greggi. Quindi una descrizione di una situazione un po' tragica, diciamo. Versetto 15. Finché su di noi sia sparso lo spirito dell'alto, il deserto divenga un frutteto e il frutteto sia considerato come una foresta. Quindi qui il profeta parla del fatto che paragona questa seccità, questa distruzione come una mancanza dello Spirito Santo. Ma lui dice quando lo spirito sarà sparso dall'alto nella nostra vita, nella vita del popolo di Dio, allora quel deserto diventerà fruttifero. Un po' più avanti in Isaia 44, in versetto 2, Isaia 44, versetto 2, così dice l'Eterno che ti ha fatto e ti ha formato fin dal seno materno, colui che ti aiuta. Non temere, o Giacobbe, mio servo, o Gesheron, che io ho scelto, poiché io spanderò acqua sull'assetato e ruscelli sulla terra arida. Spanderò il mio spirito sulla tua progenie e la mia benedizione sui tuoi discendenti. Quindi di nuovo abbiamo questa figura dell'acqua, della pioggia che viene sparso sulla terra, collegato col spandere lo Spirito Santo. Ancora più avanti nel libro di Osea, profeta Osea, in Osea capitolo 6, versetto 1. Venite e ritorniamo all'Eterno, perché Egli ha lacerato, ma ci guarirà. Ha percorso ma ci fascerà. Dopo due giorni ci ridarà la vita. Il terzo giorno ci farà risorgere e noi vivremo alla sua presenza. Conosciamo l'Eterno, sforziamoci di conoscerlo. Il suo levarsi è certo come l'aurora. Egli verrà a noi come la pioggia, come l'ultima e la prima pioggia alla terra. Poi ancora più avanti nel libro di Gioele, anche il profeta Gioele parla di questa pioggia. Gioele capitolo 2, versetto 21. Anche qui questa è una profezia che riguarda gli ultimi tempi, questi stessi tempi di cui profetizza Zaccaria. Non temere, o suolo, gioisci, rallegrati, perché l'Eterno ha fatto cose grandi. Non temete, o bestie dei campi, perché i terreni da pascolo sono rinverditi. Gli alberi portano il loro frutto, il fico e la vite danno tutta la loro ricchezza. Gioite quindi, o figli di Sion, rallegratevi nell'Eterno, il vostro Dio, perché vi ha dato la prima pioggia, secondo giustizia, e farà cadere per voi la pioggia, la prima pioggia e l'ultima pioggia nel primo mese. Le aie saranno piene di grano, i tini traboccheranno di mosto e di olio. Così vi compenserò delle annate che hanno divorato la cavaletta. La larva della cavaletta, la locusta e il bruco, il mio grande esercito che avevo mandato contro di voi. E voi mangerete in abbondanza, sarete saziati e loderete il nome dell'Eterno, il vostro Dio, che per voi ha fatto meraviglie. Il mio popolo non sarà mai più coperto di vergogna. Allora voi riconoscerete che io sono in mezzo ad Israele e che sono l'Eterno, il vostro Dio. E non c'è né alcun altro. Il mio popolo non sarà mai più coperto di vergogna. Dopo questo avverrà che io spanderò il mio spirito sopra ogni carne. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno. I vostri vecchi faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni. In quel giorno spanderò il mio spirito anche sui servi e sulle serve. Farò prodigi nei cieli e sulla terra, sangue, fuoco e colonne di fumo. E quindi Dio prima ci chiede di chiedere, è la prima cosa che vuole, che noi ci umiliamo, che riconosciamo il bisogno e quindi chiediamo. La seconda cosa, Lui vuole che noi chiediamo, in tutti questi versetti che abbiamo visto, secondo voi cosa dobbiamo chiedere esattamente? Quando Lui dice chiedi la pioggia del suo spirito, di se stesso, no? Abbiamo letto in Osea, Lui dice io verrò come la pioggia. Noi dobbiamo desiderare più del Signore nella nostra vita. Dobbiamo essere affamati. Quindi Lui ci chiede di chiedere, poi ci chiede di chiedere se stesso, perché tante volte noi chiediamo, Signore, mandi doni, fai miracoli, fai questo, fai quello, ma forse dovremmo solo chiedere, Signore, voglio più di Te nella mia vita. E sicuramente di conseguenza poi verranno anche le altre cose. In Isaia 55, versetto 1, versetto 2, anche qui c'è un invito del Padre Celeste. O voi tutti che siete assetate, venite alle acque. E voi che non avete denaro, venite. Comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro e senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia. Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono e l'anima vostra gustirà cibi succulente. Quindi Dio ci invita di venire e prendere le sue acque, di mangiare il suo pane. E Lui dice non dovete neanche portare soldi. Venite e io vi do gratuitamente tutto quello di cui avete bisogno. E anche qui Lui dice avete speso denaro ma per le cose sbagliate. Avete cercato sazietà nelle cose sbagliate. Ma se voi cercherete me avrete veramente sazietà. Cibi succulente parla di cose spirituali. E poi nel Vangelo di Giovanni anche Gesù ripete questo stesso invito anche a noi questa sera in Giovanni 7, versetto 37. Or nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù si alzò in piedi ed esclamò dicendo: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, da dentro di lui scorgeranno fiumi di acqua viva. Quindi anche qui, chi ha sete viene, chiede, riceve. Ora disse questo dello Spirito che avrebbero ricevuto coloro che avrebbero creduto in Lui. Lo Spirito Santo infatti non era ancora stato dato perché Gesù non era stato ancora glorificato. Quindi un ultimo versetto in Luca 11, che sicuramente conosciamo tutti bene, ma in Luca 11, versetto 9, perciò vi dico, chiedete e vi sarà dato. Versetto che ha citato Silvana prima. Cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Poi chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. E chi è tra voi col padre che se il figlio gli chiede del pane, gli dà una pietra? O se gli chiede un pesce, gli dà al posto del pesce un serpe? O se gli chiede un uovo, gli dà un scorpione. Se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il vostro Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Amen. Amen. Quindi Vincenzo, puoi venire su, prendi la chitarra, prendiamo un momento. Siamo tutti credenti questa sera, se qualcuno vuole preghiera, vieni avanti. Se tu sei stanco, dice prega per me, e voi potete pregare per me perché io sono stanco fisicamente e a volte anche spiritualmente. Ma sentivo questa sera un po' di parlare di questo. Mettiamo in pratica questa parola, chiediamo al Signore che, perché abbiamo bisogno qui a Montebellone, abbiamo bisogno, fratelli. Noi abbiamo bisogno e la gente ha bisogno. Questo paese ha bisogno che il Signore espanda il suo spirito. E sicuramente quando il Signore espanda il suo spirito, le anime verranno in abbondanza. Quindi, mentre lodiamo il Signore, se tu vuoi, prendiamo un po' di tempo, non saremo qui tutta la notte, ma se tu vuoi pregare, vuoi cercare la faccia di Dio, ci mettiamo qui a prendere un po' di tempo a gridare al Signore per noi stessi, per gli altri fratelli, per questa nazione, per i nostri parenti, per quello che volete. Amen. Amen.